87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta perché andiamo a presentare la scarceranda per quanto riguarda oggi questo 17 di dicembre 2022. Siamo all'ex Snia Viscosa, stiamo trasmettendo da qua. Siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Losco, che salutiamo, così facciamo anche una prova tecnica per capire se ci sente e se è presente.
Sì, ciao a tutti, buonasera, vi sento.
Perfetto, avvocato, la sentiamo benissimo. E siamo ovviamente in diretta anche dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora, noi oggi presentiamo per la prima volta da quest'anno, perché è anche uscita da poco, la nuova scarceranda 2023. L'agenda contro il carcere giorno dopo giorno che Radio Onda Rossa fa ormai dal 1999, quindi siamo quasi, cioè il quaderno è il 17esimo. E quindi sono ben 17 anni che facciamo un quaderno che affianca un'agenda che mandiamo in tutte le carceri italiane per chi ce lo, insomma, per chiunque ce lo chieda, e che cerchiamo di raccontare in tutte le agende di tutti gli anni un po' quello che sono le vicissitudini carcerarie che reputiamo più importanti quest'anno, non soltanto per quanto riguarda il carcere, ma ci abbiamo anche, si parla anche molto di, ovviamente, della questione dei migranti, dei CPR, si parla dell'antipsichiatria, perché anche, insomma, c'è ancora un serio problema in questo paese di psichiatria. E ci sono le lettere che le carcerate e i carcerati ci scrivono da dentro le carceri, che noi regolarmente ripubblichiamo, ovviamente dietro autorizzazione, e via dicendo. Quindi è un rapporto che da 17 anni teniamo stretto per abbattere quelle mura e avere una voce che da dentro arriva fuori e viceversa. Tra i contributi che ci sono stati segnalati quest'anno, che ci sono arrivati quest'anno, ce n'è uno appunto che riguarda Vincenzo Vecchi, che si intitola "Come il MAE incancrenisce le libertà fondamentali, il caso Vincenzo Vecchi". Si parla, ricordiamo un attimo, insomma, la radio ne ha parlato tante volte del caso di Vincenzo Vecchi. Vincenzo, insomma, ha partecipato, come molte e molti che ascoltano questa radio, al G8 di Genova del 2001, e nel 2006 ha anche un'altra contromanifestazione antifascista, ce lo ricordiamo, che non era autorizzata, a Milano. E per entrambe, adesso l'avvocato Losco, insomma, ci dirà meglio, per entrambe le manifestazioni, soprattutto per quanto riguarda quella di Genova, il reato che fu dato a diversi manifestanti fu quello di devastazione e saccheggio. Vi chiedo dalla sala, perché siamo anche in diretta, se no non senti, cioè, non, è fastidiosissimo, scusate, lo so che siamo pure in diretta, però siamo in diretta e non si sente male. Quindi diciamo che il reato di devastazione e saccheggio, che è stato dato a diversi manifestanti a Genova, che hanno preso, insomma, delle pene detentive non indifferenti, parliamo, insomma, ovviamente di più di 10 anni, per alcuni addirittura 14 e 15 anni. Il reato di devastazione e saccheggio è stato dato per dei reati che in teoria, per quello che riguarda Genova, o per qualsiasi altra giornata che non fosse stata quella di Genova, sarebbe stato del semplice danneggiamento. Invece in quella giornata fu dato devastazione e saccheggio, nella manifestazione del 2006 di Milano fu dato, poi Losco mi correggerà se sbaglio, devastazione e saccheggio. Insomma, su quello che è stata la vicenda di Genova del 2001, di cui ci si è, tra virgolette, come movimento occupato molto poco, è rimasto tuttavia un reato che poi arriva fino al 15 ottobre del 2011, dove, qui abbiamo anche l'avvocato Albertini che può parlare un po' di tutto, dove, insomma, il reato è rimasto, devastazione, con pene più leggere, perché parliamo di 5-6 anni se non mi sbaglio, ma rimane il reato di devastazione e saccheggio, laddove si parla di tendenzialmente di danneggiamenti. Ok? Per Genova parliamo di vetrine, e insomma non si è fatto male nessuno, cioè l'unica persona che si è fatta male è quella uccisa dalle forze dell'ordine, ed è Carlo Giuliani, nonché le torture e via dicendo. Non voglio qua, insomma, riparlare di Genova o della Diaz. Fatto sta che ad oggi ci ritroviamo che siamo passati dalla devastazione e saccheggio a, insomma, poi arriveremo a parlare anche di Alfredo Cospito, insomma, ad un a degli ergastoli che vengono dati per dei reati appunto che non prevedono un male alle persone. Allora, avvocato, io partirei da lei, avvocato Risco. Sì, parliamo, raccontiamo un po' la vicenda di Vincenzo e come insomma ancora ad oggi questo reato di devastazione, innanzitutto quanto viene ancora perseguito Vincenzo Vecchi.
Sì, allora prima di parlare di Vincenzo, vorrei un po' riattaccandomi a quello che avete appena detto, ricordare purtroppo che Genova, forse non proprio Genova, forse la prima sentenza è stata quella del 2006 per i fatti di Milano in questo Buenos Aires, ha aperto la contestazione per il reato di devastazione e saccheggio per fatti di piazza. È il primo caso, quello del 2006, poi quello di Genova, dove trova contestazione ed è stata una sentenza di condanna per fatti di piazza per questo reato di devastazione e saccheggio che, ricordiamolo, è un reato che punisce delle condotte che sono di solito interno dei reati di furto o di danneggiamento o di furto e di danneggiamento sostanzialmente, che però sono caratterizzati secondo il reato di cui della devastazione del saccheggio dalla messa in pericolo del bene dell'ordine pubblico. Questo determina che il legislatore ha introdotto una fattispecie specifica con delle pene altissime, perché la devastazione e saccheggio ha una pena che è compresa tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Ecco, per Genova, dopo un iter processuale piuttosto lungo, si è arrivati a una sentenza definitiva dove molti, circa una, adesso non mi ricordo esattamente, ma 7-8 persone sono state riconosciute colpevoli del reato di devastazione e saccheggio e sono state condannate a delle pene intorno ai 10 anni, e Vincenzo in particolare è stato condannato a una pena di 12 anni e 6 mesi. Questa sentenza è diventata definitiva nel 2012 e nel 2016 è stato emesso un mandato di arresto europeo da parte delle autorità italiane. Questo mandato di arresto europeo nei confronti di Vincenzo ha avuto esecuzione 3 anni dopo, nell'agosto del 2019, quando Vincenzo è stato rintracciato attraverso un'operazione condotta all'unisono da parte delle autorità di polizia, sia francesi che italiane, hanno individuato il luogo dove Vincenzo risiedeva in Francia, in Bretagna, e hanno arrestato Vincenzo. Da qui si è aperto un lungo iter procedimentale per l'applicazione di questo mandato d'arresto europeo. Poi magari spiegheremo, magari anche con l'aiuto di Fabio, che cos'è il mandato di arresto europeo. Volevo farvi un attimo prima un sunto della vicenda di Vincenzo. Vincenzo ha subito un primo procedimento davanti alla Corte di Appello francese, e il primo procedimento si è concluso in maniera favorevole nei confronti di Vincenzo. Sostanzialmente è stata rigettata la richiesta proveniente dalle autorità italiane per un vizio di forma, per un mancato avviso della procedura francese agli avvocati italiani. L'avvocato italiano ero io ed era anche l'avvocato Pilat. Questo ha determinato però un nuovo procedimento, perché il provvedimento è stato impugnato dalla procura francese, si è svolto un giudizio di Cassazione e la Cassazione ha annullato il primo diniego della Corte d'Appello. È stato quindi instaurato un nuovo procedimento di fronte a una diversa Corte d'Appello. La Corte d'Appello invece questa volta è entrata nel merito della vicenda e ha di nuovo negato l'estradizione di Vincenzo all'autorità italiana. Questa volta lo ha negato però entrando nel merito della questione, sostenendo che non era possibile estradare Vincenzo, in quanto la normativa francese, il codice penale francese, non riconosce nel suo ordinamento il reato di devastazione e saccheggio. Questo in sostanza, poi le cose ovviamente sono un po' più complicate. Questo procedimento è stato di nuovamente impugnato dalla Procura Generale francese, vi è stato un nuovo giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Questo giudizio davanti alla Corte di Cassazione è durato parecchio tempo, è durato 2 anni. Questo perché la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover interpellare diciamo i giudici superiori, i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una corte che si trova a Lussemburgo, e lo ha fatto perché spiegassero i giudici di Lussemburgo se questo reato di devastazione e saccheggio non previsto dall'ordinamento francese fosse comunque un reato conforme alla normativa europea e fosse comunque quindi possibile effettuare l'estradizione anche nel caso in cui non vi fosse una netta corrispondenza tra due fattispecie previste in due diversi ordinamenti, quindi in quello francese e in quello italiano. Abbiamo avuto questo provvedimento da parte della Corte di Giustizia Europea nel luglio di quest'anno, il 14 luglio di quest'anno. Purtroppo è stato un provvedimento negativo, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche in un caso come quello sottopostogli fosse possibile procedere all'estradizione, fosse applicabile il mandato d'arresto europeo, perché ciò che ha ritenuto la Corte di Giustizia che l'aspetto fondamentale sia quello del mutuo riconoscimento tra i provvedimenti giudiziari dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, della comunità europea, questo fosse l'aspetto principale, e quindi che si debba in qualche modo procedere comunque alla consegna di Vincenzo in Italia. La Corte di Giustizia quindi ha rimandato gli atti alla Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento della Corte d'Appello che aveva rigettato l'estradizione di Vincenzo e ha disposto però che vi sia un nuovo procedimento davanti a una nuova Corte d'Appello, che però sarà molto vincolata sul giudizio che dovrà emettere, perché dovrà tenere conto delle statuizioni che ha fatto la Corte di Giustizia e quindi sulla possibilità, anche se non vi è una diretta corrispondenza tra i due reati in Francia e in Italia, di procedere all'estradizione. Questa è in breve sintesi quello che è successo nel caso di Vincenzo. Certamente si tratta di un procedimento per quanto riguarda quello che è successo abbastanza anomalo, un procedimento che è durato 3 anni, che non è ancora finita perché non è ancora stata fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello. Alla Corte d'Appello di Lione, in questo caso, sarà questa la Corte che dovrà decidere sulla nuova richiesta.
Sì, diciamo che è durata 21 anni, non soltanto sì, queste ultime vicende, però insomma diciamo che da 21 anni che Vincenzo Vecchi sta combattendo con questa questione del reato di devastazione e saccheggio. Io passerei...
Sì, da 21 anni e 5 mesi.
Da 21 anni e 5 mesi. Allora, la questione che io volevo, con cui poi passerò anche la parola a Flavio, rimane anche un po' la stessa, che è la questione del codice Rocco. Cioè noi continuiamo ad avere vengono rispolverati dal famoso codice Rocco. Qui c'è stata insomma un fantomatico passaggio, si dice, a una repubblica, a una democrazia, però poi il livello giudiziario continua a lasciare delle possibilità a un sistema che è ovvio che reitera semplicemente quello che insomma è una forma repressiva statale, comunque che tira fuori ogni tanto delle possibilità di condanna che fanno riferimento ancora a un periodo fascista e che in cui appunto l'oggetto, tra virgolette, la proprietà privata, la vetrina e via dicendo hanno una importanza più della persona. E in questo, insomma, Genova è stato un bel spartiacque in questo paese, e tuttora rimane uno dei problemi fondamentali, o mi sbaglio?
No, è giusto, è vero, il nostro codice è un codice fascista, e in particolare la norma del 419 del codice penale della devastazione e saccheggio è evidente che fosse collegata proprio a quel momento storico. Era una norma che in qualche modo intendeva reprimere qualsiasi tipo di movimento che si opponesse alla dittatura. Questo giustificava quindi anche il tipo di pena che veniva inserito all'interno di quella norma, ricordiamo, una pena che va da 8 a 15 anni. Quindi
immagino
sicuramente
anche riferita, immagino, a tutto quello che era l'apparato agricolo, no? Devastazione e saccheggio, da ma proprio
assolutamente,
l'idea della
assolutamente
proprietà privata agricola in qualche maniera, no?
Ma era collegata direttamente a quel momento storico. Quindi, finita la dittatura fascista, quel tipo di reato non aveva più ragione di essere. Per carità, tutti i reati sono stati introdotti nel codice Rocco, ma quei particolari reati, quei reati previsti contro l'ordine pubblico, ad esempio, dopo la caduta del fascismo dovevano in qualche modo venir meno, essere cancellati, si doveva attuare una riforma di tutto il codice, cosa che non è stata fatta per tutti questi anni, e tuttora noi ci troviamo di fronte a un'applicazione di un codice di impostazione fascista. Però non vorrei soffermare solo su questo aspetto, perché è vero che il codice è un'impostazione fascista e che l'articolo 419 ha quell'origine, però dobbiamo anche guardare a quello che è successo durante tutti questi anni dell'introduzione della cosiddetta democrazia. In realtà quella fattispecie per decenni e decenni non ha trovato mai contestazione per fatti di piazza. Quindi, pur avendo un reato di quell'impostazione, in qualche modo lo si era di fatto messo in disparte, e la sua applicazione è piuttosto recente, è legata appunto ai fatti di Genova, cioè trova contestazione solo dopo il 2001 per fatti di piazza. Questo fa pensare che così, dopo che siano passati 40 anni dalla caduta del fascismo e 60 anni di mancata applicazione di questo articolo, solo nel 2001 abbiamo questa contestazione. Questo ci fa capire che nel corso degli anni, io direi dopo gli anni 70, ma anche dopo il 1990, gli anni 2000, abbiamo un controllo repressivo sempre maggiore, e quindi sono stati ripescati degli strumenti che neanche quasi nell'epoca fascista avevano trovato applicazione. Questo è una cosa che bisogna sottolineare e che fa paura.
Allora io passerei la parola a Flavio, non so se poi vogliamo, sì, infatti, non so se adesso vogliamo poi dire due cose anche qua sul codice Rocco, però arriviamo ad oggi. E arriviamo alla vicenda di Alfredo Cospito, ne abbiamo parlato, insomma, dai microfoni della radio tantissime volte, parliamo ancora di accanimento giudiziario. Che cosa sta succedendo in questi giorni? Arriviamo all'attualità rispetto ad Alfredo, e anche qui pene spropositate, strage e via dicendo, per dei reati che non vedono, insomma, nessuna poi persona coinvolta.
Allora, guarda, io quello che volevo dire è che secondo me un errore che spesso viene commesso dagli attivisti, militanti e le militanti politiche in ordine a queste vicende è quella di ricondurre tutto a un cattivissimo stato fascista o regime fascista, come la madre, la genitrice di tutti i provvedimenti più autoritari. Io invece, appunto,
sono d'accordissimo, come, Flavio.
Esattamente, io immagino come diciamo, è quantomeno incorporato nel patrimonio di conoscenza di chi, degli avvocati che spesso si occupano di queste vicende, che in realtà la devastazione e saccheggio, esattamente come la strage, l'avevamo già nel codice Zanardelli, per cui se c'è una continuità non c'è una continuità tra fascismo e democrazia, ma la continuità è dello Stato, ovvero che lo Stato
liberale,
ovvero lo Stato, che sia liberale, che sia fascista, che sia democratico, utilizza gli stessi strumenti per impedire a una classe sociale di manifestare in maniera riottosa, di affacciarsi su uno scenario politico e magari rivendicare anche di volerne prendere le redini in mano. Allora, questo è un primo elemento, perché l'elemento di novità che io rinvengo e che certamente, appunto, noi che ci stiamo occupando di queste vicende, di questa tipologia di processi, sappiamo è che in realtà il 285 invece è proprio figlio di Rocco, è proprio figlio dell'impostazione fascista.
Dici bene cos'è il 285,
ovvero stiamo parlando di questa strage politica, appunto. Ci stiamo avvicinando alla questione di Alfredo e ci stiamo avvicinando al reato che è stato riqualificato dalla Corte di Cassazione il 7 luglio di quest'anno da strage comune a strage politica, a strage contro la sicurezza dello Stato, ovvero a quella tipologia di strage che il codice Rocco ha ritenuto di dover individuare separandola, per cui creando una fattispecie autonoma di reato e quindi separandola dal 422, ovvero dalla strage comune, ovvero da quel contenitore che conteneva al suo interno sia la devastazione che il saccheggio che la strage, ma facendo diventare una figura autonoma proprio quando la strage, diciamo, viene commessa al fine di attentare contro la sicurezza dello Stato. Sappiamo l'importanza e la centralità che aveva lo Stato fascista e la difesa dello Stato fascista da attacchi che provenissero dalla classe subalterna, e pertanto si è ritenuto di difendere il bene giuridico offeso da questa, potenzialmente offesa e protetto da questa norma incriminatrice, attraverso la pena più grave prevista al nostro ordinamento giuridico. All'epoca era la pena di morte, attualmente è l'ergastolo, unica pena ammissibile, non vi sono altre possibilità, ovvero un giudice non ha la possibilità, come normalmente avviene in tutti i reati, di scegliere di individuare una pena tra una forbice, per cui tra un minimo e un massimo, ma ha direttamente una scelta obbligata. Questione importante perché? Perché la ricaduta è come mai agli anarchici, a un anarchico come Alfredo Cospito nel 2022 appunto è stato ritenuto dapprima nel maggio di sottoporlo al 41 bis e poi nel luglio di attribuirgli il reato più grave previsto al nostro ordinamento giuridico. Chiaramente c'è tutta una lettura politica e non so se è il momento o l'occasione per poterla fare, però quello che rimane come dato è che contro questa fattispecie di reato, così viene definita tecnicamente, noi abbiamo sollevato alcune obiezioni in questa udienza che si è svolta il 5 di dicembre a Torino. In primo luogo, tra l'altro, ha collaborato uno degli estensori, dei collaboratori a queste questioni difensive, è proprio Eugenio, dove abbiamo ritenuto di sollevare alcune questioni di legittimità costituzionale. In primo luogo proprio nella pena fissa, in questa fissità di questa pena che non consente al giudice di individuare quella che è la pena concreta, anche quando il fatto si fosse pure una strage, rientrasse pure effettivamente, fosse qualificabile come tale, però in realtà, diciamo, non determina alcuna conseguenza, nessuno si fa male, nessuno riporta conseguenze per quel fatto. Allora, siccome la Corte Costituzionale si era già espressa in passato in diverse pronunce nel senso di ritenere indiziato di incostituzionalità quella fattispecie di reato che prevedesse la fissità e pertanto non prevedesse una pena mobile, era la prima questione che abbiamo ritenuto di dover sottoporre alla Corte d'Assise d'Appello di Torino. Perché? Perché il fatto che è stato attribuito ad Alfredo ed è stato ritenuto come un fatto estremamente grave, così grave addirittura da attentare, da poter terremotare quello che è l'assetto costituzionale di questo paese, in realtà non era stato ritenuto tale neppure per i fatti di di Falcone, di Borsellino, di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia.
Infatti, su questo premio ci vorrei, posso interrompere e fare una domanda? Sì. Cioè, nel senso, per fare anche un po' di storia, cioè questo reato, prima di Alfredo, cioè questa forma così, prima di Alfredo, sulla questione della strage, a chi era stato dato?
Allora, ci sono le sentenze più note sono quelle per l'attentato a Rapido 904, stiamo parlando di un attentato stragista compiuto nel corso della strategia della tensione, in cui chiaramente si erano verificati dei morti e in cui i giudici, nel motivare la necessità di individuare questo reato come quello effettivamente commesso dagli autori di quell'attentato, avevano valorizzato il contesto non solo del golpe borghese, non solo della strategia della tensione, ma anche diciamo di tutto quel fenomeno che si era diffusamente rappresentato e manifestato nel corso degli anni 70 e che passa sotto il nome di strategia della tensione. Questo è uno dei fatti per cui era stata effettivamente ritenuta sussistente e condannati gli autori di questo fatto per il 285. Un altro fatto noto e conosciuto è quello relativo a un attentato contro una caserma della Guardia di Finanza commessa dal Comitato di Liberazione del Sud Tirolo nel 64 e che aveva condotto alla morte di tre finanzieri e alla distruzione completa della caserma. Stiamo parlando di un fatto che era stato anche in quel caso valorizzato non solo in sé, ma anche all'interno della vastissima opera di attentati che si erano svolti a partire dai primi anni 60 e che vedevano come autore proprio il movimento indipendentista sul tirolese, con numerosissimi morti. In un giorno solo vi erano stati, ad esempio, posso dire, 200 attentati contro altrettanti tralicci, cioè un movimento che era sicuramente molto forte, vasto, molto diffuso e che praticava in maniera con estrema radicalità l'obiettivo e che appunto non disdegnava l'attacco diretto a quelli che erano le guardie di frontiera, a quelli che erano anche i militari, gli apparati di polizia o in questo caso guardie di finanza. Un altro caso che viene anche menzionato è invece quello relativo a un gruppo certamente minore, si chiama il Movimento Rivoluzionario, stiamo parlando del Movimento Rivoluzionario Popolare che nell'anno 78 79 commise un attentato al, stiamo parlando di neofascismo, chiaramente stiamo parlando di autori neofascisti che avevano commesso in circa un anno oltre 80 attentati e che il giorno l'attentato che poi verrà ricondotto alla strage politica è quello contro il carcere di Regina Coeli, allorché mi sembra dovrebbe essere il metà maggio, questa è un'autobomba con 7 kg di tritolo esplode davanti al carcere di Regina Coeli. È talmente importante, diciamo, il tipo di esplosione, il tipo di deflagrazione, che il portone di Regina Coeli e una porzione del muro di recinzione viene completamente divelto e danneggiato. L'ascensore interno all'interno dell'istituto di Regina Coeli risulta inagibile. La scuola posta alla parte opposta del fiume Tevere viene danneggiata e anche quella ritenuta inagibile. Numerosissime le macchine che risultano altrettanto danneggiate, fortunatamente non ci sono morti, non ci sono anche in quel caso conseguenze. L'acquedotto che riforniva tutto il quartiere di Trastevere viene danneggiato perché sotto la macchina si crea una voragine di oltre 4 metri che praticamente danneggia il corso, questa tubatura e pertanto praticamente rende a secco i rubinetti di tutto il quartiere di Trastevere e viene anche in quel caso valorizzato all'interno di questa vicenda il fatto che il giorno prima era stato commesso un attentato da parte della stessa sigla al Campidoglio, il giorno dopo un attentato alla Farnesina, all'interno di una campagna di oltre 80 attentati. Stiamo parlando chiaramente di un fenomeno di estrema destra, al quale vedeva e tentava, chiaramente non la destra eversiva di fine anni 60 o primi anni 70, ma di quella che appunto tra Terza Posizione, NAR, guardava anche con interesse una possibile congiunzione con diciamo, settori dell'autonomia operaia o comunque settori di sinistra, dediti alla lotta armata, tant'è vero che l'argomento su cui facevano propaganda politica attraverso questa azione era la liberazione dei detenuti politici, proprio sperando di creare un ponte tra una terza posizione, diciamo, un ponte tra le diverse anime allora presenti nel radicalismo politico di fine anni 70. E in questo caso furono condannati per 285, ma gli venne riconosciuta questa attenuante, che è quella che, sulla quale la Corte ha ritenuto di sollevare anche nel nostro caso l'incidente di costituzionalità, ovvero il riconoscimento di questa attenuante di natura oggettiva, che è l'articolo 311 del Codice Penale, ovvero quando un fatto, seppur effettivamente integrante questo gravissimo reato, per cui stiamo parlando di una strage, per cui con un'idoneità di uccidere un numero indeterminato sicuramente superiore alla persona che possa generare non solo problemi di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, ma appunto anche idonea a causare questo terremoto, potenziale terremoto delle stesse istituzioni statali, è stata riconosciuta in questo caso per questo fatto di Regina Coeli, ed è la questione che è stata accolta su sollecitazione della difesa dalla Corte d'Assise d'Appello, che effettivamente ha ritenuto di dover sollevare una questione di legittimità costituzionale, e la spiego un attimino, non per il riconoscimento del 311, ma affinché questo 311, questa attenuante, possa operare per Alfredo. Alfredo è un soggetto che è stato per il quale è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata, e in base alla riforma del 2005 il soggetto che, al quale venga attribuita questa qualifica, venga riconosciuta comunque questa recidiva reiterata, sostanzialmente non può beneficiare degli abbattimenti di pena previste da eventuali attenuanti ricorrenti. Pertanto nel bilanciamento, come se ci fosse una bilancia, se da una parte c'è la recidiva reiterata, sull'altro piatto comunque più di attenuare, di autoelidersi, non può avvenire, per cui non può sostanzialmente determinare un'efficacia quel riconoscimento di quell'attenuante. Contro questa impossibilità, visto che anche su questo la Corte Costituzionale, la Consulta si è già espressa negli anni scorsi, la Corte di Assise d'Appello ha ritenuto effettivamente, diciamo, di sollevare, non solo perché evidentemente questo fatto, e tra l'altro c'è stata una battuta, non so quanto consapevole, dello stesso Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Torino, la quale che sulla contestazione che veniva un po' veemente, che veniva portata avanti di questo reato, del fatto che la Corte di Cassazione avesse ritenuto sussistente questa ipotesi così grave, si è lasciata sfuggire o comunque affermato, ma su questo potremmo anche essere tutti d'accordo. Però siccome noi siamo investiti da questo annullamento con rinvio, noi su questo non possiamo più rientrare. Cioè, non possiamo più ragionare, dobbiamo prenderlo come assodato, come dato definitivo, per cui possiamo semplicemente provare ad operare affinché il risultato non sia quello che dovrebbe conseguire dal riconoscimento di questa fattispecie di reato, ma bensì provarlo ad attenuare appunto attraverso quell'accoglimento di questa eccezione di legittimità costituzionale.
Quindi vabbè, stiamo aspettando un responso su Alfredo, che non si sa bene insomma quando avverrà e che cosa porterà. La cosa che mi penso è che sicuramente, su cui voglio tornare anche con Eugenio, prima finiamo con Flavio, sicuramente c'è materia di discussione giuridica, giurisprudenza, si fa giurisprudenza,
si fa giurisprudenza,
questo caso, mi sembra di capire. Sì. Cosa stiamo aspettando adesso in questi giorni per Alfredo? Ricordiamo insomma che Anna ha sospeso lo sciopero della fame, la salutiamo se ci sta ascoltando, di solito la Repubblica Femminile, insomma le compagne, le detenute ci ascoltano, salutiamo insomma tutta la Repubblica Femminile, anche il maschile. Ne approfitto per ricordare che il 31 dicembre, come tutti gli anni da più di 20 anni ormai, il 31 mattina saremo a Repubblica, sempre a via Maglietti, a angolo via Bartolo Longo, per poi insomma spostarci anche sotto Repubblica Femminile per salutare come ogni anno le detenute e i detenuti. E quindi in questi giorni cosa stiamo aspettando?
Allora, in questi giorni di fondamentale, oltre l'udienza, l'udienza del 5 sarà rinviata a lunedì prossimo, nella quale verrà data lettura, diciamo esclusivamente per dare lettura dell'ordinanza con la quale la Corte d'Assise d'Appello rimetterà gli atti alla Corte Costituzionale affinché decida se possa effettivamente prevalere questa attenuante di cui parlavamo prima con la recidiva reiterata e pertanto se ci sia un profilo di incostituzionalità dell'articolo 69 quarto comma del Codice Penale. La vera battaglia però che stiamo celebrando e portando avanti con Alfredo e per il quale oramai è prossimo ai 60 giorni di sciopero, 60 giorni, 60 lunedì giorni. Prossimo saranno 60 giorni di sciopero della fame e per cui dimostrando una determinazione encomiabile e veramente un esempio per tutti e tutte noi e sulla determinazione e la capacità di portare avanti una battaglia mettendo in gioco il bene più importante di cui dispone che è la sua vita e il suo corpo e le conseguenze lesive che necessariamente si sta autoinfliggendo con questa battaglia ma con l'unico strumento che attualmente ha a disposizione e è la battaglia per il 41 bis. Il 41 bis chiaramente il problema anche qui non vorrei fare filosofia ma il problema è se sentiamo tutti i soggetti dal garante nazionale alle varie al vario associazionismo nessuno mette in discussione il 41 bis. Sul 41 bis al massimo si prova ad affermare che singoli aspetti, singole sfumature, singole virgole sì effettivamente sarebbero da modificare, sarebbero da emendare, ma nessuno ha la forza e il coraggio di dire che il 41 bis è tortura, che chiunque sia sottoposto a questo, chiunque sia sottoposto a questo regime detentivo speciale è un soggetto che sta subendo una tortura. È chiaro, è facile dire, sì, però la Corte Costituzionale ha riconosciuto la costituzionalità e la compatibilità col nostro assetto di regole e di diritti. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto anch'essa la piena compatibilità di questa misura con... Sì, esattamente come avveniva nel ventennio, esattamente come avveniva nel ventennio. Poi c'è stata però una riflessione sulla banalità del male e sul fatto che essere... dei burocrati che applicano certo. E che non hanno il coraggio di opporsi a quello che ha l'evidenza, perché tenere in cella 22 ore al giorno un soggetto e fargli godere una sola o due ore sole di aria in uno spazio con un cubicolo, con i muri alti metri e con delle grate ad occultare anche la vista del cielo, è tortura.
Senza ricevere, ricordiamo, niente dentro perché non si può neanche leggere, neanche ricevere.
Non ha una funzione, è completamente al di fuori di ogni razio, di ogni, ogni ragionevolezza. Non insegue, cioè non è parametrata assolutamente agli obiettivi che vengono sbandierati. L'unico obiettivo è quello della collaborazione, l'unico obiettivo è la confessione. Ma se è questo, stiamo parlando della tortura che veniva ampiamente, diffusamente applicata nell'ancien regime e sulla quale gli illuministi hanno condotto battaglie e hanno scritto pagine memorabili contro la tortura, perché la tortura è un... perché non c'è una giustizia che possa essere applicata, che possa dirsi tale, se applicata attraverso una violenza bieca peggiore di quella commessa dai soggetti che si vorrebbero ridimere o si vorrebbero punire per i loro comportamenti. Allora, contro tutto questo abbiamo una letteratura infinita. Il problema è che c'è un arretramento culturale in questo paese, per cui non si ha neanche la forza di quantomeno rileggersi queste pagine scritte 300, 400 anni fa, perché tra l'altro un Beccaria, un Pietro Verri, un Alessandro Verri, stiamo parlando dei nostri illuministi, per non parlare di Voltaire, di Bentham, cioè, ci sono state, cioè, nel patrimonio culturale occidentale, europeo, ci sono pagine memorabili che hanno portato nel Settecento gli imperi assoluti a rivedere i propri codici penali in virtù dei ragionamenti e delle riflessioni che erano state condotte in quegli anni, erano state scritte e condotte in quegli anni. Per cui ci vorrebbe effettivamente una forza e un coraggio di ritornare a dire delle cose anche se sono scomode, ma perché appunto possono essere scomode in un periodo storico, ma poi possono diventare nei periodi storici successivi le pagine dei giusti, gli alberi dei giusti, veramente, di coloro che hanno avuto il coraggio in un momento che era particolarmente difficoltoso di affermare una verità e di affermare una giustezza di idee. Su questo voglio semplicemente concludere dicendo che Alfredo, per cui sta da 60 giorni in sciopero della fame per lottare contro questo regime, Alfredo sta avendo un grandissimo, veramente anche in questo caso gli va riconosciuto un grandissimo merito, ma Alfredo, come Anna, che se ci sta ascoltando, veramente un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio, come Juan, come gli altri compagni e le compagne che comunque hanno ritenuto di sostenere validamente questa battaglia, ha avuto un grandissimo pregio, cioè di ritornare, di far ritornare ad essere un argomento dei media, pubblicizzato, ragionato, espresso, divulgato nel 2022, dopo che per 30 anni sostanzialmente chiunque parlasse di questo strumento veniva quantomeno tacciato con intelligenza con i mafiosi, come se fosse un paramafioso, un sostenitore dei mafiosi o chissà quale interesse portasse avanti. Allora,
questo grande paese poi appena dici una cosa sei subito...
Allora, il grande merito di Alfredo è anche questo, cioè che lui con quello che sta facendo non lo sta facendo solo per sé, ma sta riportando comunque in auge un dibattito, per cui sta provando a stanare tutti quelli che si definiscono le anime democratiche dal dire qualcosa, dallo schierarsi.
Quante persone ci sono ad oggi rinchiuse in 41 bis?
749.
749, insomma, sono tantissime.
Tantissime.
E io, tra tutte le cose che tu hai ricordato anche dell'illuminismo, eccetera, volevo anche dire che forse ci è arrivata anche la Chiesa Cattolica, perché ricordiamo tutta la stregoneria, la tortura per ammettere che si aveva, che si era, insomma, il diavolo, eccetera. Ci metto anche tutta l'uccisione delle donne che è stata fatta sulla questione della tortura e anche della confessione, del concetto di confessione, insomma, che è quello che poi si richiede. Allora, io, noi siamo, insomma, il tempo a nostro sta quasi per finire. Io, Eugenio, volevo ritornare a te sulla questione invece dell'importanza del sostegno dei comitati.
No,
il
guarda,
pezzo
scusa,
sì.
Scusa, volevo riattaccarmi a quanto
vai,
detto Flavio, che io ho trovato che ha usato delle parole molto chiare per descrivere che cos'è il regime del 41 bis, il regime del carcere duro. È una cosa intollerabile, perché è vero, perché il 41 bis è uguale a tortura, lo stiamo dicendo, e forse la vicenda di Alfredo, con tutta la sofferenza che lui si porta addosso, ha avuto il merito di in qualche modo di riaprire il dibattito su questo regime, sul doppio binario penitenziario, e soprattutto poi oltre al 41 bis è stata riposta all'opinione pubblica il problema della sussistenza nel nostro ordinamento dell'ergastolo ostativo. Anche questo è un tema importantissimo. L'ergastolo ostativo è quel tipo di pena, un fine pena mai, che preclude l'accesso a una via di uscita per i detenuti condannati all'ergastolo, che normalmente invece hanno la possibilità, dopo che è decorso un numero spropositato di anni, 26 anni, hanno la possibilità di accedere ad esempio alla liberazione condizionale, e comunque possono intraprendere un trattamento penitenziario, accedere a dei benefici, i permessi premio, eccetera, eccetera. Chi invece è condannato all'ergastolo ostativo, che è previsto per una serie di reati che secondo lo Stato sono caratterizzati da un'estrema gravità e di pericolo assoluto per la sicurezza dello Stato, ecco, questi benefici non sono e non possono essere concessi, e è una condanna sostanzialmente alla morte. Non gli si taglia la testa, ma gli si condanna ugualmente alla morte. Ecco, la vicenda di Alfredo ha permesso nuovamente di ragionare sul superamento dell'ergastolo ostativo. Purtroppo ci troviamo in un momento storico, per carità, è sempre stato così, ma in questo particolare momento storico in cui i fascisti sono tornati al potere, ecco, l'idea di pena è totalmente diversa, ed è stato ribadito questo mantra che abbiamo da anni, ma che forse ancora di più la destra è un suo cavallo di battaglia, di quello della certezza della pena, e che quindi i detenuti devono scontare la pena in carcere e possibilmente morire di carcere. Purtroppo questa è la situazione, anche perché uno dei primi provvedimenti che ha fatto questo governo è in qualche modo di superare le indicazioni che c'erano state dalle supreme corti, anche dalla nostra Corte Costituzionale, di rivedere questo ergastolo ostativo, che è l'ergastolo che viene dato alle persone che in qualche modo si rifiutano di collaborare con lo Stato, di rivedere l'ergastolo ostativo e di studiare dei meccanismi per poter concedere l'accesso alle misure alternative della liberazione condizionale anche a coloro che si rifiutano di collaborare. Ecco, è stata introdotta con un decreto legge del 31 ottobre, in realtà è stato introdotto sono stati introdotti dei meccanismi che formalmente possono prevedere l'uscita dall'ergastolo ostativo, ma in realtà pongono dei paletti così, così duri e così difficili che sostanzialmente l'ergastolo ostativo rimarrà anche per questa categoria di persone condannate. Ecco, questo volevo dirlo, quindi merito della vicenda di Alfredo di aver riproposto anche il dibattito sul superamento dell'ergastolo ostativo.
Allora, io volevo ritornare sul discorso che diceva Flavio della determinazione di Alfredo, di Anna, di Juan, eccetera, però io volevo anche dire una parola su quello che sono stati, insomma, diciamo anche i comitati, nel senso, per esempio il pezzo per Scarceranda comunque lo scrive il comitato di sostegno a Vincenzo Vecchi, penso a Genova, a tutto il lavoro che ha fatto supporto legale, sicuramente su Genova c'è stata un'attenzione minima, però forse qualcosa l'abbiamo imparata, cioè quella di invece dare pieno sostegno. Mi sembra che ci sia una campagna di sostegno molto forte ad Alfredo, che ha non solo grazie al suo sciopero della fame e quello degli altri, ma che sia stato recepito al di fuori in maniera molto rispettosa e molto di sostegno, senza giudizio, ma di sostegno su quello che erano, che è la battaglia di Alfredo, quindi andando a supportare quello che lui intendeva dire, su cosa lui volesse portare appunto battaglia giuridica e politica, quindi la questione del 41 bis più che della sua pena, anche le parole che ha detto il 5 dicembre scorso, insomma, sul sito della radio poi le trovate, piuttosto che quello del carcere ostativo, eccetera, per lui e per tutti quelli rinchiusi. Un argomento sicuramente, insomma, scomodo in questo paese, ma che è stato, secondo me, in maniera anche positiva accolto e sostenuto da buona parte, trasversalmente, insomma, ovviamente più nella componente anarchica, e questo, insomma, ne va dato atto e merito, ma anche da altre, insomma, personalità o compagni e compagne che in qualche maniera questa battaglia l'hanno presa e la stanno portando avanti, come, insomma, su Genova era stato fatto poco, ecco, rispetto alla questione di devastazione e saccheggio. Infatti poi c'è stato il 15 ottobre, si è potuto tranquillamente ridare devastazione e saccheggio, eccetera. Quindi io penso invece che l'importanza dei comitati, qui c'è quello di Vincenzo su Scarceranda, ma quello che è per Alfredo, eccetera, questo Eugenio te lo chiedo un po' a te e poi lo chiedo a Flavio per concludere, quanto poi appunto tutto quello che si muove intorno possa aiutare, no? a smuovere, almeno a riflettere, non ti dico a cambiare lo stato delle cose, perché qua, sai, in Italia si cambia ben poco con nulla, mi sembra, comunque, però almeno a riflettere, a creare dibattito su quello che è la questione di Vincenzo, piuttosto che quella che è stata a Genova, come è stata conclusa a Genova, in cui alla fine, insomma, ci sono state poche persone che hanno preso più di 10 anni di carcere rispetto, insomma, a tutto, a come si è conclusa Genova e come, insomma, si sta portando avanti poi la battaglia contro il 41 bis, in particolar modo partendo da Alfredo Cospito.
Sì, guarda, allora molto brevemente, poi sulla vicenda di Alfredo poi parlerà Flavio, ma il lavoro che è stato svolto, direi che è stato un lavoro importantissimo. Essere riusciti su un argomento così delicato come è il carcere duro, l'ergastolo ostativo, di riproporre questo tipo di tematiche, di riparlarne in pubblico, di coinvolgere tra l'altro personalità molto anche lontane dalla nostra area, perché abbiamo visto articoli anche su testate che sicuramente non sono vicine alla posizione di Alfredo, articoli anche ben scritti, ben motivati, ricordo poi magari Flavio ce lo dice, che sono usciti anche su quotidiani come Libero, insomma siamo anzi Flavio e gli altri sono riusciti veramente a coinvolgere molte personalità, molti politici, parlamentari, insomma sicuramente un lavoro che ha funzionato benissimo. Per quanto riguarda Genova, purtroppo un po' tutto si è sfaldato dopo i primi anni e siamo andati anche incontro a un procedimento piuttosto lungo, 10 anni di processo, ed è evidente che questo poi ha determinato in qualche modo un affievolirsi delle persone che sostenevano la battaglia, delle persone che erano state incolpate del reato di devastazione e saccheggio. Devo dire invece che quello che è successo a Vincenzo è stato piuttosto strano. Vincenzo si trovava in un paese lontano, si trovava in Francia. Nonostante questo, ne è nato subito dal momento in cui lui è stato arrestato il 9 agosto del 2019, in maniera spontanea un comitato direi numeroso ha appoggiato la sua lotta e ha coinvolto in maniera direi importante i mass media francesi, ma non solo, in parte anche quelli italiani, sulla vicenda di Vincenzo. E devo dire che l'appoggio anche che è stato dato ai legali da parte del comitato che ha sostenuto la lotta di Vincenzo è stato importante. Assieme al comitato abbiamo scritto lettere, relazioni, pubblicato opuscoli, insomma siamo riusciti in qualche modo a far emergere l'assurdità del reato di devastazione e saccheggio. Abbiamo coinvolto la comunità francese, in parte anche quella italiana. Sicuramente è stata un'esperienza molto ma molto positiva. E che sta andando ancora avanti, perché il comitato è ancora presente ed è ancora presente in maniera forte dopo 3 anni di lotta.
Anche perché c'è una prossima data per Vincenzo, no? Prossima?
Sì, deve essere ancora fissata dalla Corte d'Appello di Lione.
Ok, non so su questo Flavio se vuoi dire qualcosa anche tu.
Sì, io guarda, quello che mi interessava, sentendo anche le riflessioni di Eugenio per quanto riguarda la vicenda di Vecchi, è che in realtà la solidarietà non si esprime mai con la stessa pulsione, con la stessa forza, con la stessa determinazione. Nel momento in cui eravamo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, avevamo un altro compagno condannato in via definitiva per il 15 ottobre, che era detenuto in Grecia in attesa di Mai, cioè in attesa che venisse comunque anche, sì, diciamo, anche lì decisa dall'autorità giudiziaria greca se potesse rimanere nel paese ellenico in qualche modo protetto, comunque ad eseguire la pena, oppure se dovesse rientrare in Italia. Se per la vicenda chiaramente di Vincenzo fortunatamente si è riusciti a sviluppare, e ancora di più per la vicenda che attiene ad Alfredo, siamo riusciti sicuramente a sviluppare un'attenzione, e su questo veramente un plauso va a tutti, perché in qualche modo ci tengo anche a dire che grazie anche a Eugenio, ad altri avvocati che si spendono quotidianamente in Italia in queste vicende processuali, e abbiamo sicuramente a un certo punto ritenuto di dover prendere la parola, perché ritenevamo che altrimenti il silenzio che avrebbe accompagnato anche l'iniziativa di Alfredo non avrebbe mai bucato, non sarebbe mai riuscito a oltrepassare quella coltre di silenzio, di attufamento che sicuramente sarebbe calata. per cui siamo stati veramente tutti e tutte molto brave sotto questo punto di vista, ma anche perché sicuramente la partita era estremamente importante e su questo forse c'è stata una comprensione collettiva che nessuno potesse tirarsi indietro o potesse pensare di delegare a qualcun altro l'iniziativa, e aiutati forse anche dal fatto che alcuni di, tra virgolette, sinceri democratici o comunque persone che onesti liberali che ancora hanno comunque una capacità di mantenere un punto di vista critico in ordine ai provvedimenti giuridici e legislativi che vengono assunti, comunque hanno aiutato a bucare questa mancanza di informazioni, perché Alfredo era stato condannato a luglio senza che ne parlasse nessuno per un fatto gravissimo, e come era stato sottoposto a maggio al 41 bis senza che ne parlasse alcuno, come se i giornalisti che normalmente si occupano di questioni legate al mondo giudiziario si fossero tutti quanti voltati dall'altra parte, proprio come dei soldatini evidentemente così ligi nel rispettare i diktat che venivano imposti o dalla Procura Nazionale Antiterrorismo o dal Ministero della Giustizia o comunque da chi evidentemente ha la capacità di metterli tutti in fila e di ammutolirli tutti, come di far sollevare tutti una voce corale nel momento in cui bisogna invece sostenere un altro punto di vista. Per cui certamente è stato molto importante che tutti e tutte quante, personalmente sono rimasto ad esempio estremamente meravigliato positivamente dall'iniziativa degli studenti e delle studentesse della Sapienza, quella di comunque porre le domande al loro corpo accademico chiedendo che cosa ne pensassero intorno al 41 bis, intorno a questa vicenda, per cui effettivamente una gran bella pensata di porre comunque questi signori
in pari, anche perché insomma sono loro poi che studiano molti giurisprudenza, voglio dire, vengono cresciuti e istruiti poi su questi fondamenti, quindi è giusto anche che parta spesso dall'università, cioè proprio dalle basi.
Ma anche perché ci sono dei professori anche della Sapienza che nel momento in cui si trovano in ambiti accademici esprimono anche critiche veementi nei confronti di determinate misure, tra cui quella del 41 bis, e che poi però risultano assolutamente timidi e si tacciano e mantengono un riservo nel momento in cui invece è necessario schierarsi, è necessario decidere da quale parte della barricata si vuole stare, se nel mondo degli ignavi, di chi non si ribella, di chi non esprime in alcun modo un proprio punto di vista, soprattutto se è di alterità, oppure di chi in qualche modo mette la faccia all'interno della battaglia per sostenerla rivendicandone una giustezza. Questo è importante per cui questa iniziativa, secondo me veramente lodevole, dei ragazzi e delle ragazze della Sapienza, di andare a scovare i loro professori chiedendogli appunto che cosa ne pensate, che cosa ne pensate del 41 bis. Queste sono le condizioni addirittura di aver creato una cella tipo, e di averla portata in giro per l'università La Sapienza per dire: ma che cosa ne pensate di una persona che sia sottoposta a questa condizione per 22 ore al giorno? Ma vi indignate quando un cane sta in un canile chiuso all'interno di una gabbia per 22 ore al giorno? Sì, e se poi viene maltrattato, e se poi fa un'aria in uno spazio assolutamente inadeguato, se viene mantenuto come un pesce rosso all'interno di un acquario, vi indignate? E perché non vi indignate per un essere umano che è sottoposto a quella stessa condizione, per farlo parlare, per farlo confessare? E pertanto ritorniamo a quella che era la finalità da sempre perseguita dalla tortura. Per cui importante, sicuramente molto importante. Grazie, Gri.
Va bene, allora io direi che non so se qualcuno qua vuole dire una cosa, però bisogna venire qua, se no Eugenio non ci ascolta, quindi vicino al microfono, che addirittura Flavio si è alzato.
In realtà Flavio sarebbe proprio per te. Nel senso, c'è un discorso, secondo me, che viaggia a parallelo, ossia quello dell'efficacia dello strumento del 41 bis, della supposta efficacia del 41 bis. Tu dicevi che chi fa lotta alla mafia se lo tiene stretto come strumento, nonostante tutti i limiti che ha. Siamo nell'anno della ricorrenza della strage di Capaci e di Via D'Amelio. A distanza di decenni, che bilancio se tu sei ferrato in materia, insomma, che bilancio possiamo fare dello strumento 41 bis in merito alla lotta alla mafia? È un discorso che comunque si ricollega anche a quello che stavamo dicendo, perché insomma chi difende il 41 bis lo fa sicuramente perché è servito alla lotta alla mafia, però vorrei capire se questo è reale come dato.
Riprendo il microfono e provo a dare una risposta per quelle che sono chiaramente le conoscenze.
Se anche Eugenio vuole intervenire, puoi anche intervenire, Eugenio. Comunque,
sì, dai. Io provo a dire la mia. Già il fatto che una misura come il 41 bis sia stata stabilizzata, perché il 41 bis è stato inserito teoricamente come norma emergenziale, aveva una durata limitata e doveva essere prorogata poi nel corso degli anni. Ed era riferita a un determinato fenomeno, che era il fenomeno della mafia stragista dei primi anni 90. Allora, il primo risultato che mi viene in mente è dire: ma oggi la mafia esiste ancora o non esiste più? Perché se oggi la mafia è stata sradicata, possiamo dire che è stato sicuramente uno strumento utilissimo, perché effettivamente ha risolto un grave problema di ordine sociale, economico, politico e di un determinato contesto territoriale. Ma se la mafia invece è viva e vegeta e prospera, vuol dire che tutto sommato questo strumento non è stato efficace. È sicuramente stato un modo estremamente barbaro e violento per punire, per creare degli emblemi di quelli che saranno le conseguenze dei soggetti che si macchieranno di determinate condotte, per cui da un punto di vista di ferocia pubblica e manifestata, però effettivamente rispetto a quello che era l'obiettivo, e quindi sradicare un contesto. Parlavamo prima degli illuministi. Gli illuministi dicevano che la giustizia più che punire dovrebbe prevenire. Allora Sciascia parlava di libri rispetto al combattere la mafia. Allora forse il problema è quello che noi abbiamo individuato, noi come avvocati, quando abbiamo scritto quel documento a cui facevo riferimento all'inizio, dicevamo che sono 50 anni che la magistratura italiana è stata delegata dalla politica, ovvero dal potere dello Stato, che dovrebbe risolvere e prevenire l'insorgenza di determinati fenomeni, teoricamente togliendo linfa, sottraendo linfa che alimenta quei fenomeni stessi. Invece di farlo la politica, lo ha delegato alla magistratura in chiave esclusivamente repressiva. È come, faccio un esempio, se di fronte a una protesta che venisse portata in piazza per rivendicare un abbassamento della tassa sul macinato o la farina, invece di risolvere e di comprendere che effettivamente c'è un problema di natura economico e sociale alle spalle di quelle dimostrazioni, si mandasse l'esercito per mitragliare i manifestanti. Allora, sostanzialmente, l'idea della giustizia, dell'amministrazione della giustizia in Italia, a mio personalissimo giudizio, è simile a questo esempio, ovvero rispetto a un fenomeno come quello mafioso, quello come quello legato alla criminalità organizzata, non si compie nessun intervento volto a eliminare le cause che lo generano, per cui la cultura, il lavoro e tutto quello che sono i diritti materiali su cui la sinistra di classe si è creata e costituita. Nulla di tutto quello. Si manda appunto l'esercito, dopo Falcone e Borsellino, l'operazione Vespri siciliani, abbiamo mandato per la prima volta i militari a pattugliare le strade in Sicilia, oppure si costruiscono i supercarceri in cui relegare i cosiddetti capi mafia, e poi quanti capi mafia ci saranno per 740 persone? Sono tutti capi mafia? No, evidentemente non ci sono solo i capi mafia, chiaramente, al 41 bis. Per cui è più che altro una norma draconiana, un livello di violenza estremo come quello che veniva manifestato, e che sostanzialmente su questo anche lì chi ha ragionato di questi argomenti prima di noi, come ad esempio Foucault, dice che dal 700 non veniva più praticata questa messa al pubblico, questa visione pubblica di tutta questa violenza dell'apparato giudiziario. In qualche modo anche il passaggio che c'è stato tra 7 e 800 era anche che in qualche modo veniva nascosta poi il momento in cui si praticava, il momento dell'esecuzione della pena. prima, cioè alla Torquemada, l'auto da fè, no, c'era un'esposizione della violenza pubblica che era una ritorsione o comunque una manifestazione di quello che avrebbero subito i soggetti ritenuti colpevoli di determinate condotte. Sotto questo punto di vista noi possiamo dire, almeno io mi sento di dire, che quello che è stato fatto con il 41 bis o quello che si vuole fare con il carcere ostativo, che poi non è solo ergastolo ostativo, è carcere ostativo, perché si può andare in carcere anche se si ha da scontare un giorno di pena se il reato prevede la mancata, l'impossibilità di sospendere. Per cui queste sono misure che chiaramente mantengono un livello di violenza e di asprezza che teoricamente non hanno poi un frutto, a mio giudizio, su quelle che ne sono le cause. Altrimenti negli Stati Uniti la pena di morte avrebbe dovuto risolvere i problemi di criminalità, e invece noi abbiamo che negli ultimi 30 anni sono aumentati, ormai un quinto della popolazione detenuta al mondo sta negli Stati Uniti. Cioè, allora è chiaro che sono più di 2 milioni le persone detenute negli Stati Uniti, e se pensiamo a quelli sottoposti a misure giudiziarie superiamo i 3 milioni. Questo è il dato. Allora, a mio giudizio non è servito, non serve. Certamente, probabilmente, mostrare un Riina morto o un Provenzano morto in carcere, nonostante ormai sia in una condizione di impossibilità anche solo di comunicare con chi che sia, perché sostanzialmente una larva umana, ha chiaramente un effetto di profonda suggestione nei confronti delle persone, però poi di inefficacia nell'impedire che determinati fenomeni comunque si portino ripetere. Avanti. Sì.
Sì, per non parlare poi di tutto il concetto che c'è in questo paese, molto, per cui il carcere è il concetto di collaborazionismo, insomma, che bisognerebbe, quello di piegare, appunto, da qui anche il concetto di tortura, per cui ti devo in qualche maniera non punire ma obbligare non soltanto a rinnegare, ma a passare proprio da parte dello Stato e a parlare, insomma, no? La questione dei nomi, eccetera.
Pentitismo nell'82, cioè, 1982,
quella questione che
cioè, per cui si viene puniti di meno non perché hai commesso un fatto meno grave, ma perché sostanzialmente porti altri sfortunati a subire lo stesso trattamento.
Volevo dire, guarda, c'è l'avvocato che parla meglio di me, e che anche su questo, insomma, in questo paese si è oggettivamente discusso poco. È un argomento che secondo me si è analizzato poco, su come alcuni apparati dello Stato, lo Stato stesso, eccetera, abbiano lavorato molto di più sulla questione non della punizione, ma del fatto che, quindi non del reato sulla punizione, ma della punizione sul reato, ma su quanto parli oppure no, di quante persone mi fai entrare nel carcere oppure no, come se questo poi risolvesse.
Insomma. Il Gassolo è stato scritto sono stati scritti bellissimi libri negli ultimi anni, negli ultimi illustri, che appunto affermano questo, cioè sostanzialmente l'unico modo per uscire o dall'ostatività o dal 41 bis è quello di sostituire la tua persona con un'altra. Per cui è l'unico modo, per cui che cosa voglia poi significare tutto questo? Chiaro che da un punto di vista, io immagino, da un punto di vista simbolico è importante, perché vuol dire piegare una persona. Allora, se una persona come Alfredo è un simbolo, oggi è un simbolo di resistenza, se Alfredo venisse piegato, se lo Stato riuscisse a piegarlo, a metterlo in ginocchio, a ridurlo in una condizione di resa, di abbiura, di pentitismo, è chiaro, sarebbe una vittoria da un punto di vista simbolico. Cioè, lo Stato chiaramente si nutre anche di simbolismo, cioè la battaglia contro determinati fenomeni emergenziali chiaramente si gioca anche per simboli. Il simbolo del 41 bis è anche un simbolo a piegare le persone, ma statisticamente le persone si piegano pochissimo. Il numero di soggetti che collaborano, nonostante siano sepolti vivi nel 41 bis, è estremamente esigua. Sono veramente pochi punti percentuali. Cioè, evidentemente è uno strumento che anche sotto questo punto di vista, nonostante strazzi le carni dei soggetti che sono sottoposti, comunque non riesce neanche in quel modo a raggiungere il risultato.
Non so se ci sono altri interventi, altre domande, non so se Eugenio ha qualcosa altro da dire.
Sì, no, molto brevemente, io non ho le competenze per dire se effettivamente lo strumento del 41 bis è stato utile per combattere la mafia, però se io posso immaginare che come norma emergenziale che è stata introdotta nel 92 subito dopo il periodo delle stragi effettuate dalla mafia, forse in un primo momento questo strumento può aver avuto un'efficacia per staccare i presunti capi mafia dal loro contesto territoriale, evitare che fossero mantenuti dei contatti. Ecco, questo non mi sembra che possa essere ancora considerato tale. La mafia, prima di tutto, come ha detto Flavio, si è trasformata, non esiste più quel tipo di mafia. La mafia adesso è altro, la mafia è inserita nella finanza, quindi non ritengo neanche che adesso sia uno strumento che possa considerarsi efficace. Ma a prescindere da questo, non è che noi possiamo giustificare il tutto per raggiungere un obiettivo. Questo non lo possiamo fare in uno Stato che si considera democratico. Se no noi arriveremmo a giustificare tutto. E allora perché non per spezzare in maniera definitiva questi contatti tra i capi mafia, i presunti mafiosi e il loro contesto? Allora si può andare a giustificare l'omicidio di Stato e quindi si andrebbe a giustificare la reintroduzione della pena di morte, perché questo sì sarebbe un reale mezzo per troncare definitivamente i contatti tra i mafiosi arrestati e il contesto. Ecco, questo è inaccettabile ovviamente, ed è inaccettabile quindi anche lo strumento della tortura applicata anche a chi viene condannato per reati di mafia, reati che indubbiamente sono molto molto pericolosi. È l'istituto del 41 bis, è la tortura che non va bene a prescindere, questo è da dire.
Va bene Eugenio, noi ti ringraziamo tantissimo per...
E poi non sono solo i mafiosi al 41 bis, ricordiamo anche questo.
Scusa, non ho capito?
Che non ci sono solo i mafiosi al 41 bis.
Eh sì sì, l'abbiamo detto prima che non ci sono solo i mafiosi, anche perché insomma 700 e passa mafiosi. Ci stanno insomma.
Esattamente. E anche quello è totalmente ingiustificato che questi compagni rimangano sottoposti al 41 bis. Ma quali contatti hanno con l'esterno? Che cosa si può ricreare? Ma sono delle assurdità queste.
Non so se ci sono altre domande, se no noi, non so se Flavio vuole aggiungere qualcosa, salutiamo Eugenio, ti ringraziamo tantissimo insomma per essere stato più di un'ora al telefono con noi, grazie insomma.
Un saluto a tutti e a tutti che siete lì presenti, e in particolare a Flavio. E speriamo il bene possibile per Alfredo, va bene?
Va bene, noi ci aggiorniamo e ci sentiamo nei prossimi giorni per capire anche Vincenzo insomma come proseguirà. Grazie.
Certamente, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Per quanto riguarda noi, andiamo anche noi a concludere questa diretta qui dalla SNIA per quanto riguarda questa presentazione scarceranda. Io ringrazio anche Flavio, l'avvocato, ringrazio insomma tutte e tutte che stanno qua, ricordandovi non soltanto che potete acquistare la scarceranda, ma soprattutto potete scriverci alla scarceranda@ondarossa.info per inviare dentro le carceri, basta che ci mandate nome, cognome, indirizzo, ma qual è il carcere, e noi invieremo dentro le carceri la scarceranda. Per tutte e tutti l'appuntamento è al prossimo 31 dicembre sotto il carcere di Rebibbia, come ogni anno contro il carcere. Giorno dopo giorno noi salutiamo tutte le persone detenute che ci hanno ascoltato, se ci hanno ascoltato, in particolare insomma le compagne e i compagni, soprattutto al femminile, e un saluto va insomma un ricordo, oggi stamattina l'abbiamo anche rimandato per radio, uno scritto di Salvatore Ricciardi che parlava proprio del 41 bis in tempi insomma non sospetti. Un saluto e fine della diretta, fra poco musica macchina, ciao.